Bricks and Music, la prima rubrica radiofonica quotidiana interamente dedicata al mondo della casa e dell'abitare, con Paolo Leccese ed i suoi ospiti.
Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Bricks and Music. Siamo in diretta qui su Casa Italia Radio e come ogni giorno vi do il buongiorno insieme al poliedrico ingegner Emiliano Cioffarelli. Buongiorno Emiliano.
Ciao Paolo, buongiorno mondo.
Allora, vi ricordo che potete ascoltare questa trasmissione anche in podcast scaricando le app appunto sulle quali è possibile ascoltare podcast da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e così via. Vorrei che soprattutto in questa puntata ci diceste la vostra inviandoci un WhatsApp al numero 351 82 74 870. Il tema è molto delicato perché parliamo delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi sulla filiera dell'edilizia e oggi in collegamento per parlare di questo abbiamo il presidente di Sercomated, Luca Berardo. Benvenuto Luca.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Ricordo che Sercomated riunisce produttori e distributori del mondo edile per fornire servizi strategici, materiali, attrezzature, assistenza, capacità organizzativa e logistica. Questo è proprio un punto zip della descrizione di Sercomated, semplicemente per capire che siete immersi in questa, purtroppo oggi dobbiamo dire, problematica dell'aumento dei
totalmente,
prezzi.
Allora, totalmente immersi.
Allora, diciamo il titolo di questo podcast, per chi lo ascolterà in podcast, è La guerra dei prezzi nell'edilizia, quale la ricaduta sulla filiera? Iniziamo con un tuo commento.
Il titolo è affascinante se lo guardiamo da un punto di vista da studioso. Se lo guardiamo da operatore di settore, rappresenta, diciamo, quello che è la situazione che si è andata a creare negli ultimi mesi e nelle ultime settimane ha preso però una dimensione ancora molto più ampia. Guardiamolo da varie sfaccettature, nel senso, ora ti do il punto di vista di un operatore del settore, ma poi vediamone anche i riflessi su tutta la parte della filiera, non ultimo poi l'utente finale che beneficia o avrebbe beneficiato o avrebbe voluto beneficiare poi di questi tipi di lavori. Allora, l'aumento dei prezzi è ormai fuori controllo per tante ragioni, un po' di ragioni geopolitiche e non voglio entrare nel merito perché non ne ho i mezzi, diciamo, per entrare nel merito, però l'approvvigionamento delle materie che arrivavano da paesi come l'Ucraina chiaramente oggi è reso impossibile e anche nel momento in cui finisse il conflitto non è che la supply chain la ripristini in 3 secondi, quindi oggi penso al distretto sassolese che compra il caolino e compra le argille da quei paesi e è in forte forte crisi dal punto di vista delle materie. Quello che cosa rende più che i prezzi alti? Rende l'indisponibilità di prodotto il primo riflesso, perché se non mi arrivano le materie, certo, non è che tanto il prezzo vada a compensare, ma è il fatto che non riesco a produrti il prodotto tale, la piastrella eccetera eccetera. Quindi devo rivedere la mia catena del valore, la mia catena di approvvigionamenti e ci metto sicuramente del tempo. Andarli a cercare poi in altri paesi può ingenerare un fenomeno di riflesso che è la speculazione, quindi vuoi la mia materia prima perché prima la compravi altrove, adesso sei obbligato a comprarla da me, magari la paghi più cara e quindi riflesso sul prodotto che prima non c'era e lì poi ci potrebbe essere ma costa più caro, quindi ci prendiamo poi in pieno quel tipo di aumento. Poi c'è la crisi energetica, chiaramente ha impattato enormemente tutti i settori energivori, tutti quei settori che avevano nelle fonti energetiche come il gas, il loro uno dei fattori della produzione principali, con la salita indiscriminata ed enorme che risente anche chiaramente di una speculazione in atto, perché non ci sono solo ragioni geopolitiche ma c'è anche una ragione speculativa forte da questo punto di vista, il diretto riflesso, ammesso che tu riesca a continuare a produrre, è quello di alzare i prezzi. Certo, però c'è un punto oltre il quale non puoi andare, dove neanche gli aumenti poi di prodotto ti consentono, gli aumenti di prezzo scusate, ti consentono poi di andare a vendere il tuo prodotto, perché sappiamo bene che un certo prodotto io lo posso aumentare in una certa misura, il mercato magari ancora lo recepisce e continua ad acquistarlo, dopodiché differisce l'acquisto perché lo giudica troppo oltre. Quando ritornerà però quel prezzo? La somma di queste 4 osservazioni che abbiamo fatto in questi primi minuti di conversazione, in che cosa però si può tradurre? Nel blocco dei cantieri, nel fermo dei cantieri. E questo è il riflesso che poi impatta l'ascoltatore che sicuramente in questo momento sta guardando dalla propria finestra, ha un ponteggio sul proprio palazzo e magari vede pochi operai che vi lavorano e non vede camion che arrivano e che scaricano materiale. Certo. Cantiere fermo, per quanto e chi lo sa. Quindi poi questo è il riflesso ulteriore, ma avendo anche lì per quel punteggio delle scadenze normative messe in maniera anche un po' indiscriminata e senza fare poi troppi di questi ragionamenti, che succede se salto la data entro la quale dovevo presentare il SAL, l'avanzamento lavoro, eccetera, per avere accesso al bonus, eccetera, eccetera? Io certo. Condomino? Certo. Cosa mi succede? Perdo quindi, il beneficio?
Quindi a cascata, diciamo, ci sono tutta la filiera, non è solo quella del materiale, ma c'è anche la filiera delle responsabilità. Perché qui a cascata c'è il fatto che si blocca il cantiere, non posso prendere il super bonus perché non riesco a rispettare dei tempi, subisco un danno perché evidentemente non sono riuscito. Da chi vado?
Bravo, bella domanda. Ma Paolo, ti faccio una domanda provocatoria. Ma le scadenze imposte ai bonus, le scadenze diciamo per avere accesso ai bonus, che presuppongono dei lavori fatti in parti dell'anno assolutamente non consone, già di per sé mi danno dei dubbi sulla qualità poi dei lavori che si vanno a realizzare, perché d'inverno certe lavorazioni in esterno, chiaramente da che mondo è mondo, risentivano della possibilità meteorologica di farle o meno. Certo. Benissimo, di questo però abbiamo fatto conto che l'inverno, insomma, il cambiamento climatico portasse degli inverni molto più simili all'estate, no? Se mettiamo delle scadenze poi a marzo piuttosto che a giugno, eccetera. Certo. A parte questo, quelle scadenze così strette hanno già prodotto un meccanismo di rialzo dei prezzi, di forte speculazione, quello è l'elemento speculativo. Poi si è aggiunto uno scenario geopolitico stravolto, ma non sono sufficienti elementi per sedersi a un tavolo e provare a fare una revisione di quanto detto e scritto?
Certo, assolutamente sì, direi, non c'è dubbio. Senti, ma quindi la ricaduta, ovviamente quello su cui vorrei ragionare, non è soltanto sulle imprese, ma anche sui territori, perché tu prima parlavo del Sassuolese, ovviamente lì c'è un intero territorio che vive nella produzione, certo. Diciamo, fatta in quel caso da Mapei, comunque tutto l'indotto, no?
Certo, cioè il distretto di Sassuolo è il distretto più importante al mondo dal punto di vista della ceramica da rivestimento e tutto ciò che ne ruota attorno. Quindi la tecnologia per produrre le macchine, chi in scatola quelle piastrelle, i camion che le trasportano, le colle, i prodotti chimici, insomma tutto un distretto che ruota sulla ceramica da rivestimento, da pavimento, da rivestimento, da facciata, quello che sia. Bene, un distretto che oggi da un punto di vista del pacchetto ordini potrebbe festeggiare ogni giorno perché è inondato di ordini, da un punto di vista invece poi della sostenibilità di questi ordini è fortemente preoccupato e rischia di fermare i forni perché costa troppo produrre oggi tutta una serie di prodotti e tutta una serie di linee di prodotti, e dall'altra parte è costretto quindi a mettere in cassa integrazione degli addetti, che è un paradosso. È un certo. paradosso, perché hai la crescita esponenziale del tuo mercato, pacchetto ordini, dall'altra parte è l'insostenibilità produttiva, perché non c'è stato e non c'è ancora adesso una risposta seria del governo dal punto di vista dell'emergenza energetica. Quindi un settore fortemente energivoro come quello per esempio della ceramica, perché ha forni che vanno a temperatura di 1200 gradi su una lunghezza, perché la piastrella vi passa all'interno, senza scendere nel dettaglio, però comunque che necessitano di tanta energia, e con i costi saliti a livello che sono saliti non riesce a produrre economicamente, neanche gli aumenti compensano appunto la crescita indiscriminata dei prezzi e dei costi. Certo. Quindi come facciamo? Operare in cassa integrazione, che è paradossale, ma non ci rendiamo conto della dimensione dell'impatto sociale ed economico di un distretto come questo, ma te ne posso citare tanti altri, quello della rubinetteria, quello della ceramica sanitaria, quello del mobile, hanno tutti gli stessi problemi più o meno.
Sì. Riducendo le accise sulla benzina, cioè si pensa di aver risolto parte di questo problema, visto che tutto si muove su gomma o gran parte si muove su gomma, però di fatto poi se manca cosa spostare su gomma è inutile ridurre l'accisa sulla benzina se manca l'oggetto da trasportare, no?
Ah, sicuramente, anche perché l'accisa sulla benzina, adesso non voglio scadere nel populismo, però mi sembra più una misura un po' populista che di sostanza, certo. perché poco certo. cambia lo scenario. Sì, va bene, si è abbassato di 20 centesimi, 25, 30, 35, per carità, bene, grande impatto certo. per tutti noi che al mattino ci fermiamo certo. a fare gasolio, fare benzina, eccetera. Ma strutturalmente ha risolto qualcosa al mondo dell'industria e poi a tutta la filiera di cui abbiamo fatto un cenno prima? Assolutamente no, assolutamente no. Non c'è un piano strutturale che affronti in maniera seria il problema dell'energia. Le associazioni di categoria stanno alzando la voce in tutti i modi, però vediamo ancora poca risposta.
Senti, ma in realtà di operativo cosa bisognerebbe fare, secondo te? Cosa dovrebbe fare? Qual è un provvedimento che ti senti di suggerire al governo in questo momento?
Allora, come vedi, noi andiamo in linea alle proposte che sono state portate avanti dai costruttori, dall'Associazione Nazionale dei Costruttori, dall'ANCE, che ha articolato una proposta molto seria in 4 punti: uno sui lavori pubblici, uno per il mercato privato e la riqualificazione energetica, uno per il mercato immobiliare, uno per il mercato del lavoro. Qua all'interno di questi 4 macro settori vi sono le misure che l'ANCE, appunto, i costruttori suggeriscono al governo. Mi viene da dire che con l'ultimo dietrofront di ieri sera, Paolo?
Sì, ecco, ci sono.
Oh, chiedo scusa, vai, non vai. Sentivo più uno. L'ultimo dietrofront di ieri sera, che c'è stato ieri in giornata, molto preoccupante, quello che era una norma che consentiva di sospendere gli appalti per il caro prezzi, materiali, energia che fosse, in attesa delle compensazioni. Quindi, saltando questa norma, mi viene da immaginare che tutto il programma, tutto il pacchetto di misure suggerite al governo da parte dell'associazione dei costruttori non sia stata minimamente presa in considerazione, perché tieni conto che saltando quella norma la conseguenza più verosimile che si prospetta è il blocco dei cantieri, ma il blocco dei cantieri vuol dire la messa in forte discussione anche del PNRR, che comunque in quello aveva una fetta di fondi destinati in maniera significativa.
Certo.
Luca, aspetta, ma tu la vedi,
Emiliano, un attimo solo, sì. Sono le 9:45 e come un orologio svizzero parte l'inno di pace. Un 30 secondi ed entriamo troppo.
Luca, però tutte queste variazioni, tutte queste normative che cambiano, tutti questi cose lasciate un po' nel limbo, ma dici una cosa, ma tu la vedi la luce in fondo al tunnel?
Ma sì, certamente, è evidente. Io ti riporto al dato dell'anno scorso, il PIL ha fatto più 6, il nostro settore ha contribuito per il 2%, quasi oltre, quindi un terzo è dovuto a questo settore, quindi questo è un settore trainante che sarà sicuramente trainante. C'è una volontà europea che comunque ci rende trainanti, perché quella di...
Puoi usare un altro termine, per favore?
Invece trainante.
Sì, che poi facciamo confusione.
Scusa.
È un settore molto importante nell'economia italiana.
Sono entrati talmente tanto nel nostro lessico trainante e trainanti sì, che non li abbiamo mai nominati così tanto. Hai ragione. No, ma per dirti, hai fatto bene a stemperare con questa risata, perché c'è sicuramente la luce intorno al fondo del tunnel. Ci vuole però una presa d'atto seria da parte di chi può porre in essere delle condizioni per uscire da questo momento difficile per quanto riguarda il livello del settore nazionale, perché chiaramente non può incidere magari su degli equilibri geopolitici molto più ampi. Però ci sono dei correttivi da portare puntualmente a livello nazionale oggi per provare a venirne fuori, questo è sicuro. È evidente che se guardiamo e proiettiamo la questione bonus nei prossimi anni, sarà se ci sarà una volontà di renderli strutturali, una normalizzazione anche dei prezzi, un abbassamento della tensione sulle filiere produttive, quindi una maggior saranno spalmati su un arco temporale più lungo e pertanto si abbasseranno le tensioni sui prezzi o anche le velleità o le volontà di speculazioni. Questo è sicuro. È chiaro che in questo momento contingente bisogna stringere molti denti, però i rischi che prima abbiamo illustrato sono reali, e se si arrivasse a un blocco dei cantieri o a un reiterarsi nuovamente della cassa integrazione in tanti comparti industriali, allora sommeremo ulteriori problemi a una situazione che di fatto, salvo qualche settore, il settore delle costruzioni in primis, non era ritornata post pandemia a dei livelli tali da poter assorbire un nuovo shock, una nuova crisi. Quindi dobbiamo stare veramente attenti a questi elementi, però non ascoltare o aspettare o temporeggiare su delle decisioni che invece hanno già un ritardo storico di per sé grande, oggi diventa un grosso problema. Cioè è il momento di avere un po' di coraggio da parte di chi pone in essere il sistema di regole nel quale noi operiamo, per portarci veramente fuori da questa situazione, ma in maniera strutturale, questo è auspicio. Quindi io la luce in fondo la vedo, è fioca però ed è lontana, probabilmente è molto luminosa ma è molto lontana, vediamola così.
Ecco, molto luminosa ma molto lontana. Ecco, io qui diciamo mi fermerei, nel senso che darei la linea alla regia per riflettere un po', perché ci sono delle aziende che hanno bisogno di visibilità e noi gli diamo un po' di visibilità, un minuto, e rientriamo subito dopo la pubblicità con Luca Berardo, perché poi insomma ci stanno ascoltando delle persone che hanno sottoscritto dei contratti con le aziende. Vorrei da un lato tranquillizzarle, dall'altro magari capire come poterle aiutare, a cosa devono stare attento. Ma subito dopo il break pubblicitario, tra poco. Allora, eccoci rientrati in studio. Dunque, Luca, per chiudere, facciamo un po' i due scenari lato consumatore finale. Da un lato c'è chi ha già dato appalto, ha già firmato dei contratti per un'impresa, magari per realizzare appunto un eco bonus, un sisma bonus, un super bonus, quindi sono già i ponteggi montati, contratto firmato, diciamo la macchina è partita. E dall'altro il consumatore che si trova a dover scegliere l'azienda a cui affidare un lavoro di questo tipo. Quindi partiamo dall'ultima catena, l'ultimo anello della catena.
Allora, faccio una premessa. Io scommetto sulla serietà della filiera da sempre, quindi la filiera edile è fatta la maggior parte dei casi, nonostante la macchina della comunicazione delle ultime settimane o mesi abbia stigmatizzato certi comportamenti, la filiera è fatta da persone, imprese, realtà serie e sane, nella più parte dei casi. Dico nella più parte dei casi, ed è doveroso fare questa premessa, perché la nascita di decine di migliaia di imprese degli ultimi mesi o dell'ultimo anno porta a ritenere che tante di loro abbiano cavalcato un momento e non abbiano magari le necessarie caratteristiche finanziarie, professionali, imprenditoriali per portare avanti dei ragionamenti seri in questo settore, perché non ci si improvvisa. È un settore che all'apparenza sembra consentire degli improvvisati, ma di fatto no. Il tema poi dei bonus e dei super bonus, oltre alle competenze tecnico-realizzative, comporta necessariamente delle competenze finanziarie di alto livello alle quali non puoi derogare, perché sennò poi ti trovi strozzato nelle maglie della burocrazia, delle piattaforme, dei cassetti fiscali eccetera, e rischi di creare poi dei guai a chi si è affidato a te. Quindi è un consiglio da buon padre di famiglia, diciamo così: il controllo preventivo sui soggetti ai quali vengono affidati i lavori è fondamentale. Quindi non basta partire da quell'odioso presupposto anche un po' stereotipato del non pago nulla, vero che non pago nulla, per cercare conforto a una frase che non è corretta, non è giusta e non è così che devono andare le cose, perché questo non è sfruttare il bonus, questo è pensare che ci sia Babbo Natale.
Bisognerebbe ragionare come se lo pagassi, cioè bisognerebbe ragionare.
Devo ragionare come se lo pagassi, esatto. Non devo derogare a quei a quei normali campanelli di allarme che mi verrebbero naturalmente in testa se dovessi affidare i risparmi che ho in tasca o che ho sul conto corrente a qualcuno per farmi un lavoro. Quindi la verifica dei requisiti è fondamentale. Per verificare quei requisiti però ci si deve affidare a qualcuno in grado di verificarli, ecco quindi i progettisti. I progettisti hanno la responsabilità chiaramente di verificare i requisiti dei contractor, delle imprese ai quali si vanno ad affidare e vanno ad affidare i lavori. Le associazioni di categoria stanno cercando di mettere dei paletti a questo, nel senso che si sta chiedendo a gran voce che le imprese che entrano nel gioco dei bonus abbiano quantomeno l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, di categoria. Questo per una tutela delle persone che mandano sui ponteggi, evidentemente, ma anche per una serietà di approccio, quindi che non operino fuori dal sistema di regole condivise, e questa è una corretta verifica. Si sta chiedendo anche magari che abbiano la certificazione SOA, che è vero che è per i lavori pubblici, ma tecnicamente io sto maneggiando del denaro pubblico, quindi non è propriamente un appalto pubblico, ma nella forma del denaro che poi verrà erogato. Sì, quindi la certificazione SOA, che non viene concessa allegramente a chiunque, potrebbe essere un requisito che mette nel condomino tranquillo rispetto all'interlocutore al quale ci siamo affidati.
E farebbe un filtro su queste decine di migliaia di imprese che sono nate nell'ultimo anno.
Sicuramente, questo sarebbe un filtro importante, mi darebbe garanzie di serietà. È un settore, come ti dico, come ho premesso, che non si improvvisa. La filiera è una filiera seria, ma va mantenuta tale, quindi i requisiti non sono delle mostrine da esibire su una carta intestata, sono dei requisiti da testare. Benissimo, esponiamoci all'essere testati da chiunque e esponiamoci anche al mantenere questi requisiti nel tempo. Quindi qualunque condomino deve poter valutare o far valutare persone di sua fiducia, cosa che è ulteriormente migliore, i requisiti delle imprese alle quali si sta affidando. Se mi sono già affidato a un'impresa e ho già quindi fatto questa fase di valutazione preliminare, che ti posso dire, Paolo? Speriamo che vada tutto bene.
Incrociamo le dita.
Luca, dico, io farò una piccola provocazione, ma neanche tanto. Se i bonus fossero poi dal governo strutturati, no? A lungo termine, come la vedi se il governo obbligasse, diciamo, il committente finale, quindi il privato o il condominio, a prendere il prestito direttamente dalla banca e affidare il lavoro alle aziende che vuole, quindi che può scegliere tramite i propri responsabili tecnici, pagandole direttamente? Si eviterebbe tutto il circuito del general contractor, delle cessioni dei crediti e così via, e forse ci sarebbe la possibilità di completare e anche iniziare i lavori. Come la vedi?
La vedo difficile da porre in questo momento, quindi poteva essere una modalità sensata all'inizio, adesso la vedrei un ulteriore elemento di disturbo a quello che è il mercato. Diciamo che hai toccato comunque il tema, la cessione finanziaria è stato l'elemento, il detonatore forte poi dello svilupparsi dei bonus, e la cessione finanziaria va mantenuta totalmente, quindi regolamentiamo. Va bene, facciamola solo ai soggetti regolamentati da Banca d'Italia, benissimo, limitiamo, ma cerchiamo di capire perché, i passaggi successivi di cessione, perché di fatto non sono quelli che andavano a generare il problema truffe, perché il problema truffe si genera al primo passaggio, non al secondo o al terzo, quindi vigila sul primo ed evita che si creino lì. Sul super bonus abbiamo ben visto che l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che sulla percentuale di truffe solo circa il 2-3% era ascrivibile al super bonus, pertanto non è la bestia nera della finanza pubblica il super bonus, anzi questo ci tengo a dirlo, perché c'è un termotecnico che va a fare delle asseverazioni, c'è il salto di due classi energetiche, cioè ci sono talmente tali condizioni che disincentivano i cantieri fantasma, disincentivano tutti i meccanismi di truffa, quindi questo va detto.
Certo.
No, io ritengo che porre dei requisiti abbastanza seri e stretti alle imprese che possono accedere al meccanismo del bonus e della cessione successiva sarebbe necessario. Anche questo in corsa chiaramente crea un ulteriore scompiglio nel mercato, non nelle imprese serie, non nelle imprese che comunque quei requisiti ce l'hanno. Ovvio che disincentiva la creazione di nuove imprese, ma mi viene da dire, che problema c'è? a me che non si creino nuove imprese non mi genera nessun problema, nella misura in cui le imprese che già ci sono assumono più persone, perché avranno bisogno di strutturarsi, certo, maggiormente per dare più lavoro. Quindi saranno un po' meno contenti probabilmente i notai e le camere di commercio, che faranno meno atti di creazione di società, ma probabilmente il saldo positivo degli occupati dell'edilizia salirà.
Bene, Luca, io ti devo lasciare, il tempo a nostra disposizione è terminato, vedo che ci arrivano delle domande, se riusciamo a rispondere velocemente, un nostro ascoltatore ci chiede cosa cambia tra una cessione del credito a sconto in fattura prosoluto e una prosolvendo.
Questo tema sicuramente ampio, che invito al nostro ascoltatore a far trattare, diciamo, dal proprio commercialista, perché sono due differenze reali forti, e proprio come quando cedi un credito prosolvendo prosoluto, cioè la stessa cosa, è uguale credito che tu ce l'hai diciamo verso l'impresa, che tu ce l'abbia verso un terzo, il meccanismo è più o meno lo stesso, quindi è ampio, domanda complicata.
Bene, non abbiamo tempo della risposta, magari lo approfondiamo in un'altra puntata. Grazie Luca Berardo di Sercomated per averci dato questi preziosi consigli, e spero, insomma, tanto noi ci rivediamo anche in TV nel mese di aprile, continuiamo a parlare di questo tema perché va approfondito assolutamente, e soprattutto chi ci sta ascoltando alzasse le antenne, ponesse le giuste attenzioni sia in fase di scelta sia in fase successiva di controllo durante il cantiere. Grazie Luca, buona giornata.
Grazie Paolo, grazie a tutti.
Emiliano, allora ti do appuntamento a domani mattina 9:30, sempre Bricks & Music. Ricordo che tra poco ci sarà Gerardo Paterna con la sua Discovery Home, prima Adriana Paratore con One More Time, insomma palinsesco pazzesco, non ricordo più niente. Buona musica a tutti, buona giornata, buon lavoro, ciao,
a domani.